Care amiche, cari amici, benvenuti in un episodio nuovo, un episodio extra di Storia dei Carabinieri. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende, dei militari, dell'arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. State ascoltando l'episodio extra 10. In questo caso si tratta di una iniziativa che si è tenuta a Sansepolcro sulla spinta del comune. Il 26 aprile 2023 si è tenuta una conferenza, una chiacchierata intitolata I Carabinieri nella guerra di liberazione 1943-1945. Il relatore è stato il tenente colonnello dell'arma dei Carabinieri Paolo Caterina, docente di storia dell'arma alla Scuola Ufficiali Carabinieri. Dunque, possiamo semplicemente consigliarvi di ascoltare l'episodio e, se avete qualche curiosità, di mandarci un messaggio diretto, scriverci un'email e cerchiamo di rispondere alle vostre curiosità, alle vostre, ai vostri interessi. Insomma, ecco, sempre qui da Storia dei Carabinieri. Grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti per le autorità, sicuramente che rendono questo incontro ancora più importante, ma consentitemi, non ve ne abbiate, per me la presenza più importante è quella dei ragazzi laggiù in fondo, perché sono loro il nostro futuro e sono tutto sommato, anche se pure noi siamo nati dopo la liberazione, sono il motivo a cui pensavano quei ragazzi che avevano pochi anni più di voi, più vicini a noi come generazione, ma sicuramente vicinissimi a voi come età, e che in quei momenti hanno fatto la scelta, vedete, c'era da scegliere tra la legge e la giustizia, hanno scelto la giustizia. Ed è per quello che noi oggi possiamo essere in un paese, vivere in un paese democratico. Come ha quasi spoilerato l'amico Claudio, sì, i carabinieri avevano iniziato la resistenza già da prima. Si potrebbe addirittura parlare dal luglio del 1921 con i fatti di Sarzana, di cui parlerà il presidente Pertini dicendo che se tutta Italia si fosse comportata come i cittadini e come i carabinieri di Sarzana non avremmo avuto il ventennio, però andremo veramente troppo in là. Quindi ci fermeremo all'arresto di Mussolini nel luglio del 43 e poi via via altri episodi. Quando arriveremo qui, beh, Salvo d'Acquisto credo che lo conosciate tutti, Martiri di Fiesole lo conosciate tutti. Ne parlavo prima, c'è una new entry, perché poi via via si scoprono sempre nuovi esempi. Un ragazzo di 21 anni della provincia di Genova che si è sacrificato per evitare un eccidio nel paese. Quindi stiamo parlando di un altro giovane carabiniere la cui fama si sta spargendo solamente negli ultimissimi periodi. Non dimentichiamo che ci sono ben sei carabinieri nel giardino dei giusti fra le nazioni in Israele per quello che hanno fatto per salvare, oltre che per salvare anche oppositori del regime, per salvare soprattutto cittadini ebrei, non solo italiani ma anche di altre nazioni. La cosa che più mi ha colpito scoprendo questi fatti, come vedremo, è che loro non avevano raccontato nulla. Si è scoperto anni e anni dopo, via via, che purtroppo sono venuti a mancare per l'età, perché i figli, mettendo a posto le cose, hanno scoperto lettere di ringraziamento scritte da chi, grazie a loro, si era potuto salvare dai campi di sterminio. E infine, chiaramente, la lettura della medaglia d'oro al valor militare, la terza medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'arma, che il presidente Pertini, uno che la resistenza l'ha fatta, volle motu proprio, una volta si diceva per il re motu proprio, concedere all'arma dei carabinieri. E andiamo, questa è un po' una foto che può veramente già dire tutto, la gioia di quei giorni, e come vedete i carabinieri si vedono qua, no, la bandoliera mischiata in mezzo ai cittadini. La notte tra il 24 e il 25 luglio del 43, finalmente dopo tutta una serie di incontri nascosti, si è capito che gli alleati possono venirci incontro, ma bisogna in qualche modo far fuori politicamente Mussolini. E quindi uno dei gerarchi della prima ora, Dino Grandi, prende il coraggio, diciamo, di proporre questo ordine del giorno che semplicemente ridà, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Albertino, ridà i pieni poteri al re. Lo Statuto Albertino non era stato abolito, era stato messo da parte. Quindi da quel momento in poi il re avrebbe ripreso pieno e totale controllo anche della conduzione della guerra, per questo quindi aprendo magari a una pace, a un armistizio. E cosa succede? Si riunisce il Gran Consiglio, che peraltro erano anni che non si riuniva, 19 voti favorevoli a questa mozione, 7 contrari, cioè ciascuno ha le sue idee. Io vorrei sapere chi era quell'astenuto, cioè lo so, vorrei entrare nella sua testa veramente, ragazzi, scusatemi se mi rivolgerò soprattutto a loro, vorrei entrare veramente, prendi posizione, fai qualche cosa, non rimanere così in bilico, veramente sarebbe stato tra i primissimi che Dante ha incontrato, no, con Virgilio, non ti curar di loro, ma guarda e passa, gli ignavi, quelli che non sanno prendere posizione. Ragazzi, giusto o sbagliato che sia, prendete sempre una posizione, almeno, e prendetela con la vostra coscienza. Alle 11 è già tutto pronto, il re dà il mandato al maresciallo Badoglio e a quel punto bisogna mettere da parte il duce. Carmine Senise, che era stato per qualche anno capo della polizia, capo degli agenti di pubblica sicurezza, ed era stato estromesso perché anche lui poco propenso alla collaborazione con i tedeschi, non era ben visto, ma era diventato uno dei più vicini collaboratori del re, gli riferisce: Sire, per arrestare il duce si rivolga ai suoi carabinieri, perché in quel momento l'altra forza di polizia presente a Roma era la PAI, la polizia dell'Africa italiana, in pratica le camicie nere, quindi è chiaro ed evidente che ci si poteva rivolgere solo ai carabinieri, e peraltro i carabinieri erano legati da quando erano nati a Casa Savoia. Parlare dei carabinieri e parlare di Casa Savoia dal 1814 al 2 giugno del 1946 sarà praticamente la stessa cosa, tant'è che il resto erano reggi, il Regio Esercito, la Regia Marina, la Regia Aeronautica, i carabinieri erano reali, cioè si legavano alla persona del re, non all'istituzione monarchica. Quindi addirittura, io lo sottolineo sempre, un ex poliziotto che dice: rivolgetevi, Sire, ai vostri carabinieri. E questo è il buon Carmine Senise. Il generale Cerica, diventato comandante generale da pochissimo, perché il precedente comandante generale, generale Azon, era morto sotto le bombe a San Lorenzo, sotto la seconda ondata di bombe, perché era andato a verificare, perché i carabinieri avevano la gestione della protezione civile, all'epoca non esisteva chiaramente l'idea di protezione civile, e quindi rimase sotto il bombardamento successivo. Gli americani facevano sempre così, una prima ondata e poi una seconda ondata. E Cerica si era trovato da un momento all'altro comandante generale, non fa in tempo ad arrivare a occupare il suo ufficio, gli dicono: vieni un attimo, c'è da arrestare il duce, mettetevi nei suoi panni. Probabilmente avrebbe voluto fare qualcos'altro in quel momento, e questo è il buon generale Cerica. Alle 17 il re riceve Mussolini, perché Mussolini immediatamente dopo la riunione del Gran Consiglio ha chiamato il re e gli ha chiesto udienza per chiarire le cose. No, ma il voto del Gran Consiglio è consuntivo, non è obbligatorio, quindi non si preoccupi, va tutto bene. Il re lo riceve, ma è già tutto pronto. Senise e altri suoi collaboratori sono nella stanza accanto, perché il re gli deve dire: guarda, caro Benito, ti ho fatto fuori politicamente e ho già dato l'incarico a Badoglio. Grazie. grazie, arrivederci. Quindi avevano paura che ci fosse una reazione da parte di Mussolini, che invece va, probabilmente non ci ha capito niente neanche lui, sarà uscito così un po' attonito. Alle 17.30 finisce l'incontro e viene avvicinato da questo tenente. Ora il tenente è tra i gradi degli ufficiali uno dei primi, quindi era un giovane, uno che era cresciuto diciamo col mito, no, del duce, perché a scuola si diventava figli della Lupa, Balilla, avanguardisti, eccetera, eccetera. Quindi era uno che aveva fatto tutta quella trafila. Ragazzi, lo facevano tutti, non è che un ragazzino si poteva esimere dal farlo. E anche a questo giovane carabiniere dicono: guarda, devi andare ad arrestare il duce. Immaginatevi. Lui tranquillamente si presenta davanti al duce e gli fa: eccellenza, prego, mi segua per la sua sicurezza. No, guardi, ho la mia macchina col mio autista qui. Venga con me, lo prende per il braccio e lo porta via. Questa è la copertina della domenica del Corriere. Lo fa salire su un'ambulanza dove ci sono altri 3 sottufficiali dell'arma. Lì vicino ci sono una 50 di carabinieri, perché ci si aspettava qualche reazione anche da parte dei fascisti, no? Che ci potesse essere. In realtà è tutto fatto in maniera talmente rapida e veloce che praticamente nessuno si accorge di nulla. Per cui viene portato anche nella Legione Allievi, che è proprio la caserma dove adesso presto servizio io, e lì dove c'era le celle per la punizione dei giovani carabinieri durante il loro corso. Oggi hanno messo una sala della memoria con memorie dei vari corsi, ma lì era anche dove è stato rinchiuso il duce. E la sera tutta Italia viene informata che Badoglio è il nuovo capo del governo e che le dimissioni di Mussolini, non si è dimesso, lo hanno dimesso, ma va bene così. Questo è il testo dell'armistizio. Ora lo dovrei leggere con la voce da Istituto Luce, lasciamo perdere. Vi vorrei sottolineare quello che è scritto lì, anche perché da lì si capisce quello che purtroppo è successo dopo. La richiesta di armistizio è stata accolta. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, le forze italiane, reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Da quale provenienza doveva arrivare? Da Marte, da Venere? Non si sa bene. È chiaro che era dalla Germania nazista, che fin dal 25 luglio, perché dei nazisti tutto si può dire, ma la guerra la sapevano fare, purtroppo devo dire, perché non fossero stati un popolo così preparato, magari avremmo avuto anche molti meno disastri, ma da un punto di vista strettamente tecnico-militare la guerra la sapevano fare e si erano già preparati, avevano già il piano Alaric che prevedeva l'occupazione di tutti i punti, di tutti i gangli vitali della nazione. E da qui il tutti a casa? No ragazzi, non c'è stato il tutti a casa. Anzi, laddove le forze armate erano più presenti sono addirittura nate delle repubbliche partigiane. Mi riferisco alla libera Repubblica Partigiana di Montefiorino, mi riferisco alla Libera Repubblica Partigiana della Carnia, della zona Carnia, su in Friuli, mi riferisco alla Libera Repubblica Partigiana della Val d'Ossola. Perché? Perché lì le forze armate sono rimaste compatte, hanno distrutto i documenti più sensibili, hanno reso inutilizzabili le armi pesanti che non potevano essere portate in montagna e sono saliti sulle montagne. Tant'è che spesso voi vedete delle foto di formazioni partigiane in cui ci sono gli uomini che ne fanno parte con i loro berretti militari, quindi c'è quello con il berretto alpino, col berretto da bersagliere, con il berretto da aviere, da marinaio addirittura, da finanziere, da carabiniere, ci sono tutti quanti. Perché? Perché erano principalmente loro che sapevano, avevano l'organizzazione e la capacità di resistere, anche perché la guerra purtroppo l'avevano già in parte fatta. Cosa succede a Roma? A Roma questi figuri sono Fallschirmjäger, in tedesco significa paracadutisti. Ora, vi ho appena detto, i tedeschi sapevano fare la guerra, i Fallschirmjäger, i paracadutisti, erano il meglio che potesse avere la Wehrmacht. Questi peraltro erano della Luftwaffe, cioè erano della Hermann Göring, se vogliamo ancora più preparati, stiamo parlando militarmente ragazzi, prendono posizione, circondano Roma, ne occupano un caposaldo che è vicino al vecchio ponte della Magliana. Chi di voi è stato a Roma ed è stato all'Euro e ha visto il cosiddetto Colosseo Bianco, il palazzo della cultura e della civiltà, praticamente là sotto, oggi è città, chiaramente il quartiere dell'Euro, all'epoca era campagna, riescono a prendere quella posizione. Bene, chi mandano contro quella posizione? Il battaglione allievi, e gli allievi ragazzi, gli allievi sono diciottenni, diciassettenni, diciannovenni, avevano pochissima esperienza, sono guidati peraltro da un eroe di guerra, il tenente colonnello Freilich, questi sono i loro comandanti di compagnia, occhio soprattutto al capitano Orlando De Tommaso, ne parleremo immediatamente, che è questo, è l'alfiere della bandiera. L'alfiere della bandiera, ragazzi, della bandiera di qualsiasi reggimento è il più giovane degli ufficiali, ma è sicuramente anche il migliore tra i giovani ufficiali. Essere alfieri è una nota distintiva di merito. Lui era alfiere della bandiera dell'arma, di tutta l'arma dei carabinieri. Questo tanto per darvi un'idea. Questo è la piantina, Porta San Paolo, qua vedete c'è l'Eur. E sono i piani d'attacco, ci si avvicina per l'attacco e alle 5:40 si inizia, 600 ragazzini, poco più, contro i paracadutisti della Hermann Göring. Ho dato una misura di quello che cosa significa? Bene, nonostante tutto muore, lo cito perché è il primo carabiniere morto durante la guerra di liberazione. Questo allievo carabiniere Alfredo Berasini. Dopodiché si continua a combattere e a un certo punto il capitano De Tommaso vede una mitragliatrice che sta prendendo di mira dei suoi allievi che non si sono accorti, sono inesperti, si getta su di loro per buttarli a terra e viene falciato dalla mitragliata e quindi muore per salvare dei suoi allievi. Nella nostra storia abbiamo tante volte parlato, io almeno insegnando lo dico tante volte, del maresciallo, il giovane carabiniere che si mette davanti all'ufficiale per salvarlo, perché lui è l'ufficiale, il comandante deve rimanere vivo e nella storia militare ci sono tanti di questi esempi. Qua è il contrario, qua è un comandante che salva dei suoi uomini, e per quello che oggi la Legione Allievi, la Scuola Allievi di Roma è intitolata proprio al capitano De Tommaso. Eccola qua, dove in una di queste finestre c'è il mio ufficio, pieno di libri come al solito, Renato, ti assicuro. Appunto, studiano i giovani carabinieri ed è dedicato a questo capitano che per loro ha dato la vita. L'attacco ha buon fine, i tedeschi provano dei contrattacchi, si va avanti ancora fino al giorno seguente, fino quindi al 10 settembre a combattere, e così diciamo inizia la resistenza dei carabinieri combattendo nella battaglia di Roma. Solitamente si dice combattimenti di Porta San Paolo. Porta San Paolo, per chi conosce Roma, non è molto molto distante, qualche chilometro, ma questo è il primo fatto, un fatto se vogliamo più organizzato. In quel momento si combatte come un battaglione, da lì in poi ragazzi vedrete che saranno episodi singoli. Perché? Perché i carabinieri erano da soli nelle stazioni. Nel resto d'Italia cosa succede in quei giorni? Napoli è a ridosso di Salerno, dove sempre nella notte tra l'8 e il 9 settembre gli americani sono sbarcati. In quel momento i tedeschi hanno tutto il massimo interesse a mantenere Roma e Napoli, le due grandi città a ridosso del fronte, tranquilli. Per cui cosa fanno? A Roma accettano la dichiarazione di Roma città aperta, il che vuol dire nessuna presenza di forze armate né dell'una né dell'altra parte, se non forze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico. A Napoli inizialmente lasciano un po' andare, devono attraversare velocemente perché devono mandare i rinforzi guidati da un certo Rommel. Per chi è appassionato di storia, insomma, stiamo parlando di uno dei più grandi geni militari, quantomeno geni tattici della storia militare, la famosa volpe del deserto. E quindi devono arrivare velocemente a Salerno. L'importante è tenere Napoli tranquilla. Ci sono delle scaramucce. Passano i giorni, siamo al 12 settembre, ormai il fronte di Salerno si è più o meno stabilizzato, il primo urto è stato retto, è stato, diciamo così, un po' frenato, adesso devono avere la sicurezza di Napoli, quindi prendono d'assalto. Uno dei primi attacchi, come vedete, è proprio contro l'Ateneo. Perché? Perché i giovani napoletani, qua stiamo veramente parlando di ragazzi poco più della vostra età, si erano chiaramente rivoltati, ribellati, e allora cosa fanno? Lo prendono d'assalto, ne cacciano fuori tutti gli universitari e un marinaio, uno sconosciuto marinaio che era rimasto lì a combattere con i suoi coetanei, viene preso e fucilato davanti a tutti, chiaramente contro ogni legge di guerra. Contro ogni legge di guerra. Il prigioniero viene fatto prigioniero e mandato in campo di prigionia, non viene fucilato perché ha fatto quello che deve fare, cioè il soldato. Non solo, negli scontri dei giorni precedenti si erano evidenziati questi carabinieri della stazione Porto. Se uno legge la liberazione della Galleria Umberto I e c'erano loro, la liberazione Palazzo Reale e c'erano loro, la liberazione del Palazzo dei Telefoni e c'erano loro. E quindi quando i tedeschi ormai sono in forze attaccano la stazione, si difendono i 14 carabinieri come possono finché chiaramente devono cedere, hanno finito le munizioni, si arrendono, vengono portati in località Madonna Vincenza di Teverola e condotti 500 napoletani a forza per vedere che fine faceva chi si fosse ribellato alla presenza nazista. Vengono tutti quanti passati per le armi, tutti fucilati. Sul luogo dell'eccidio, questi sono i loro nomi, ancora oggi c'è una lapide che li ricorda e sono tutti sepolti insieme, tutti quanti medaglia d'argento al valor militare. Il 13 settembre del 43, terminato, diciamo, questo primo momento, liberato il 12 settembre Mussolini dalla sua prigionia sul Gran Sasso, l'Italia in pratica si ritrova divisa in due. Nel sud e nella Sardegna c'è il regno legittimo, pieni poteri, nel nord il cosiddetto la cosiddetta Repubblica di Salò, io ho messo capitale tra virgolette. Sapete perché si diceva Repubblica di Salò? In realtà per la prima volta venne fatta uno Stato senza una capitale. Diciamo che la sede del governo, cioè Mussolini, aveva sede in quello che è oggi il Palazzo della Prefettura di Milano, ma non era Milano la capitale. Si chiamò Repubblica di Salò perché a Salò c'era il Minculpop, Ministero della Cultura Popolare, e quindi ogni volta che c'era una dichiarazione ufficiale si apriva con Salò dice, Salò afferma, Salò risponde, e quindi nell'immaginario collettivo è venuta questa idea che a Salò ci fosse la capitale. Nulla di più sbagliato, ma comunque ancora oggi ricordata come la Repubblica di Salò. La Sicilia, ancora fino agli accordi di Ravello che costruirono l'arco costituzionale all'inizio del 1944, è ancora sotto protettorato degli Stati Uniti. E questa è più o meno la divisione in quel momento. Nell'area balcanica, noi parliamo chiaramente dell'Italia, ma avevamo l'8 settembre, prende completamente alla sprovvista, pensate, la dabbenaggine di Badoglio che non avverte le centinaia di migliaia di militari, chiaramente i loro comandanti, che si trovano stanziati all'estero nell'area balcanica, di dire oh guardate che sto per fare pace. E questi si sono trovati all'improvviso presi tra i due fuochi, perché devi convincere i partigiani titini contro cui i partigiani greci contro cui hai combattuto fino a ieri che adesso siamo quantomeno alleati, o quantomeno io non combatto più. Devi convincere l'alleato tedesco, che l'ex alleato tedesco che ti deve. Un macello veramente, anche perché noi abbiamo dichiarato guerra alla Germania un mese dopo l'8 settembre, il 12 ottobre. In quel mese che si doveva fare? Praticamente fu lasciata l'iniziativa dei comandi, tant'è che, come vi dicevo, laddove i comandi hanno preso serie e sane iniziative, la resistenza è stata più organizzata, più organica. I carabinieri, peraltro, nei Balcani facevano il loro normale servizio di carabinieri, quindi avevano le loro piccole stazioni. Voi immaginate, da un momento all'altro si trovano presi veramente, sono in pochi, devono combattere ancora contro i partigiani, devono cominciare a combattere contro i tedeschi, una situazione veramente pessima. Vi voglio parlare un attimo, solo due esempi di quello che è stata la resistenza nell'area balcanica, di questo carabiniere, il carabiniere Filippo Bonavitacola. Come vedete, viene catturato, viene trasferito alla, perché si era dato subito alla macchia passando con i resistenti, viene portato in Slovacchia, riesce a scappare anche dal campo di prigionia di Branova, si riunisce a un gruppo di resistenti, viene di nuovo catturato. Nel momento in cui lo stanno per fucilare, e quindi lui è dalla parte sbagliata del vivo di volata, il vivo di volata è la fine della canna di un'arma, lui ha il coraggio, la forza, perché io vi dico la verità, mi trovassi dalla parte sbagliata, a Roma si dice le gambe fanno Giacomo Giacomo, no? Spesso avrete visto delle immagini in cui si vede che il condannato a morte è o legato a un palo o seduto su una sedia, perché le gambe non reggono, ragazzi. Le gambe non reggono, c'è un'umanissima paura, si sta per morire. Lui rimane in piedi, gli stanno per strappare gli alamari, lo stanno per bendare, e lui non solo rimane in piedi, ha la forza di tirare un pugno. Io a malapena riuscirei ad allungare un braccio, questo tira un pugno e fa crollare il sottufficiale tedesco che lo sta bendando. Dopodiché, al grido di viva l'Italia, affronta il martirio. Insomma, bisogna averne di coraggio. Medaglia d'oro al valor militare, alla memoria. E dopo di lui vi volevo raccontare invece di quest'altro maresciallo. Comandava una stazione vicino alle bocche di Cattaro, che oggi è in Macedonia, e viene catturato, non è lui, questa è una foto di repertorio, ma più o meno può dare un'idea. Viene catturato e più volte portato in un campo di prigionia. Evidentemente doveva essere un leader, perché i tedeschi su di lui puntano, su di lui insistono per farlo passare con loro, gli fanno tutte le offerte di questo mondo, ma lui no, rimane fermo nella fedeltà al re, nella fedeltà all'Italia. Ebbene, alla fine lo fanno morire di fame. Ora, non è che ci sia una classifica di quali sono le morti più brutte, ma sicuramente morire di fame un po' alla volta, un po' alla volta, non è molto, molto piacevole. Lui, pur di non piegarsi, pur di non dire di sì, e quindi andare e tornare in Italia a combattere per la Repubblica Sociale Italiana, venne fatto morire di fame. Apro una parentesi velocissima, questa riguarda i 600.000 IMI, internati militari italiani, che in massima parte hanno detto di no. Quelle poche migliaia, quindi, hanno preferito rimanere nei campi di prigionia tedeschi, dove si lavorava, non si era trattati come gli altri prigionieri di guerra, gli americani, gli inglesi, i canadesi e via dicendo. E quelle poche migliaia che hanno detto di sì, è accertato che praticamente il 90 e più per cento, appena tornati in Italia, hanno fatto marameo e sono andati in montagna per continuare la guerra di resistenza. Non avevano potuto farlo prima, lo hanno fatto dopo, quindi è stato un sì, diciamo così, solo per trovare la strada per tornare in Italia. Nel panorama balcanico non si può non parlare di Cefalonia. Cefalonia c'è la divisione Aqui, che viene praticamente abbandonata, mentre invece i tedeschi continuano a ricevere rinforzi. Erano in minoranza prima, ma poi alla fine si ritrovano meglio armati e più numerosi. Ma i giovani ufficiali dell'Aqui fanno capire al generale Gandin che non hanno nessuna voglia di arrendersi, e quindi si comincia a combattere. Scade l'ultimatum che avevano dato i tedeschi e il 14 settembre si comincia a combattere. lascio perdere, giusto se date un'occhiata di quanti cambi di ordine arrivarono da Brindisi. Voi poi ditemi se un generale alla fine cosa avrebbe dovuto fare. Tra questi giovani ufficiali ricordiamo il nostro sottotenente Orazio Petruccelli, che all'inizio dei combattimenti torna nella piazza di Argossoli, la capitale di Cefalonia, dove i tedeschi avevano innalzato la loro bandiera, e lui ammaina la bandiera tedesca e issa il tricolore italiano. Beau geste, ragazzi, si vive di simboli. I simboli sono importantissimi, sono fondamentali. E lì il simbolo era: qua ci stanno ancora gli italiani, non abbiamo ancora ceduto. Insieme a lui si evidenzia il tenente Sandulli durante i combattimenti. Sapete tutti purtroppo come andò a finire. A parte i 1250 uomini tra carabinieri e militari, vennero poi fucilati sul posto, su ordine diretto di Hitler, più di 5.000 soldati italiani. I tenenti Sandulli e Petruccelli sono decorati di medaglia d'oro, il capitano Gasco, che era pure lui lì di stanza insieme ad altri 9 carabinieri, e medaglia d'argento, altri 9 medaglia di bronzo al valor militare, tutti alla memoria chiaramente. Questa è una delle fossi comuni. Vi consiglierei, se mai vi troverete ad andare a Cefalonia durante un'estate, perché è una bellissima isola, io ci sono stato per visitare questi posti, sono luoghi da andare a vedere. Molti, questo bisogna dirlo, molti italiani si salvarono grazie ai cittadini greci che, rischiando, perché nascondere degli italiani, dei soldati italiani, rischiando anche loro li nascosero dalle truppe naziste. Le 4 giornate di Napoli, forse meno famosi di altri appuntamenti, di altri fatti. Io scherzo sempre con i miei allievi, no, alla scuola ufficiali, e dico: vedete, i milanesi sì, sono bravi, sono cose, però per liberarsi degli austriaci ci hanno messo 5 giorni, i napoletani per liberarsi della Wehrmacht ce l'hanno messi 4. Da chi erano guidati e coordinati i carabinieri, i napoletani? Dai carabinieri. Nei giorni precedenti avevano nascosto le armi, c'era il bando di consegna delle armi, quelle buone le nascondevano, quelle più vecchie, quelle antiche le consegnavano, avvertivano gli oppositori: o domani ti veniamo ad arrestare, non farti trovare. Sarebbe un po' come se oggi noi avvertissimo qualcuno: domani ti veniamo ad arrestare, non farti trovare, capite bene. O quelli che venivano rastrellati, i giovani che venivano rastrellati per strada, entravano nella stazione dei carabinieri e uscivano da dietro, li rimandavano quindi a casa. Detto tutto questo, i carabinieri, quindi i tedeschi lo sanno, sono tra i principali fautori di questa resistenza. Questo perché lo dico? Perché ci colleghiamo a uno degli episodi che dovrebbe essere tra i più famosi e che tra i più sconosciuti: la deportazione dei carabinieri di Roma. Le 4 giornate di Napoli vanno dal 28 settembre al 1 ottobre. Saliamo un po', ci troviamo a Roma. A Roma c'è la comunità ebraica più antica al mondo, era presente già ai tempi di Giulio Cesare, quindi capite bene che aveva più di 2000 anni. Beh, Hitler non vedeva l'ora di mettere le mani su questa comunità, e quindi dà ordine al maggiore Kappler, il maggiore dell'SS, che in quel momento era un po' il deus ex machina a Roma, di rastrellare il ghetto. Kappler risponde: ci sono i documenti, dice Jaful, mein Führer, si può fare, ma ci sono i carabinieri. Roma è zeppa di carabinieri, ce ne sono circa 2000 e più. Se loro si mettono di traverso, e loro si metteranno di traverso, perché i carabinieri sono quelli che hanno arrestato Mussolini, i carabinieri sono quelli che hanno guidato le 4 giornate di Napoli, loro si metteranno di traverso, dietro a loro insorgerà tutta la popolazione, tutta la cittadinanza. Quindi, prima di tutto, lei, Führer, mi dovrebbe liberare di questo incomodo, di questo impaccio. Ebbene, cosa fa? Il Führer chiama quelli della Repubblica Sociale e al generale Graziani, che era ministro della difesa, ministro della guerra in realtà era, oggi noi lo chiameremo ministro della difesa, ordina: liberami in qualche maniera di questi carabinieri. E arriva questo messaggio che praticamente dice, vado un attimo avanti così si legge meglio, la, non dice sarete deportati, sarete trasferiti, attesa l'inefficienza morale e combattiva dell'arma dei carabinieri reali in Roma. Gli ufficiali resteranno nei rispettivi alloggiamenti e poi dovranno organizzare il raduno di tutti i loro carabinieri sotto pena, in caso di disobbedienza, di esecuzione sommaria e di arresto delle rispettive famiglie. Quindi se non lo fate per voi, fatelo per le vostre famiglie. Capite che minaccia? Non minacciano me, minacciano mia moglie e i miei figli. Insomma, è qualcosa che nessun padre vorrebbe sentirsi dire. Vengono raccolti, per farli stare buoni si dice che verranno mandati nel nord-est a combattere la resistenza titina, in realtà vengono caricati sui classici treni che purtroppo abbiamo visto in tante immagini e portati in Germania. Ancora oggi non si è sicuri delle cifre, alla fine si sta tra i 1500 e i 2000. Per noi particolarmente importante, un particolare importante, la nostra bandiera viene messa in salvo, viene nascosta e verrà ritirata fuori solo dopo la liberazione della città. Ci sono testimonianze di gente che lungo il tragitto di questi treni ha raccolto biglietti di appuntati, brigadieri, marescialli, ufficiali che scrivevano: sono Paolo Caterina, ufficiale dell'arma, non so dove mi stanno portando, avvertite i miei familiari che abitano lì, lì e lì, e lasciavano passare attraverso le fessure facendole cadere, soprattutto quando si avvicinavano nelle stazioni, sperando che qualcuno raccogliesse questi biglietti e avvertisse le loro famiglie. Non c'erano i cellulari all'epoca, non c'erano sicuramente gli smartphone, e immaginate anche una famiglia che vede uscire il suo marito, suo figlio, suo padre, suo fratello quella mattina e non se lo vede tornare, per cosa potessero passare. A quel punto si organizza il fronte clandestino di resistenza dei carabinieri. Questo generale di divisione a riposo, invece di portare la mattina il cane ai giardinetti o mettersi a guardare, come si scherza sempre oggi, no? I cantieri, Lumarel, a me tra poco, insomma, manca poco, questo si mette a organizzare la difesa di Roma e delle zone centrali dell'Italia, quindi riunendo circa 6.000 carabinieri tra il Lazio, l'Abruzzo, l'Umbria e la Toscana e la Romagna più che l'Emilia. L'8 dicembre del 43, alla fine, nella Repubblica Sociale Italiana viene sciolta l'arma dei carabinieri, non ne possono più di questi carabinieri e rimangono come Guardia Nazionale Repubblicana, ma questi continuano a non voler fare quello che gli si dice e quindi alla fine verranno il 5 agosto del 1944, questa volta rastrellati direttamente dentro le loro caserme, raccolti e deportati in nord, in Germania. Questi sono alcuni messaggi, vedete. Il contegno dei carabinieri fazioso e antiasse dopo l'armistizio è sfociato addirittura in opera di sabotaggio da Casale Monferrato. Nella chiamata della classe del 24 poche sono state le reclute che si sono presentate al distretto, ciò è dovuto in parte alla nefanda opera dei vari comandanti di stazione dei carabinieri che convincevano i ragazzi a non arruolarsi. Questa è una foto abbastanza curiosa, vedete, questa è una divisa della Guardia Nazionale Repubblicana, qua ha le cosiddette fiamme nere. Questi due che sono della Guardia Nazionale Repubblicana, ma fanno apparire il loro, evidentemente una foto che poi avranno nascosto, fanno apparire i loro alamari, come a dire sì, fuori davanti a tutti dobbiamo portare questa divisa, ma noi rimaniamo pur sempre carabinieri, quindi si può dire che perché diciamocelo subito, non è che tutti i carabinieri fossero antifascisti, vogliamo dire un buon 95% lo era, il 5% non è che stavamo lì a fare, era normale come dovunque, peraltro qualcuno avrà utilizzato la tessera, no, per scalare i gradi, siamo italiani, cose che succedevano anche all'epoca, però sicuramente questi due, mi sembrano due fratelli un po' burloni, si fanno fotografare un po' come oggi si può fare con un selfie per dire siamo ancora carabinieri. E qua ancora altri notiziari, no, che continuano a dire che i carabinieri proprio non ci stanno. Questa è una nostra vecchia conoscenza, il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana, Ricci, Renato Ricci, che fu uno degli arrestati dell'episodio di Sarzana del 21 di cui vi dicevo prima. 23 marzo 1944, attentato delle forze dei GAP, dei partigiani in via Rasella. Ora, ragazzi, di via Rasella forse non è stato ben chiaro una cosa. Tutti questi episodi noi li dobbiamo vedere collegati a quello che stava avvenendo in quel momento da un punto di vista anche militare. L'attacco in via Rasella doveva servire a provocare la reazione tedesca per provocare una controreazione della popolazione, della cittadinanza romana, che invece purtroppo mancò. Perché? Perché c'era appena stato lo sbarco di Anzio, gli americani avevano notevoli difficoltà ad andare avanti e quindi c'era bisogno che nelle immediate retrovie, Anzio e Roma sono meno di 100 chilometri e da un punto di vista militare si parla veramente di immediate retrovie, ci fossero dei problemi anche per i canali di collegamento logistici dei tedeschi. Se noi diamo fastidio ai tedeschi a Roma e facciamo insorgere tutta Roma, questi non sapranno, rischieranno di essere presi tra due fuochi. Mancò purtroppo la seconda parte del piano, cioè l'insurrezione generale, anche perché i tedeschi fecero tutto velocissimamente e di nascosto. Le leggi di guerra dell'epoca purtroppo prevedevano la possibilità di rappresaglia. È grave dirlo, ma serviranno solamente le norme di Ginevra del 1949 per vietare la rappresaglia sui civili, ma occorrevano certe, no? Cioè bisognava aspettare un certo tempo, dare degli avvisi e via dicendo. Loro non hanno fatto nulla di tutto questo. Si sono sbrigati, sono andati velocissimi, volevano anche prevenire le eventuali mosse diplomatiche del Vaticano e quindi si arriva alla serata del 24 marzo 1944, quando 335, ma come dice un tedesco morto, 10 italiani uccisi, hanno fatto male i conti. Perché? Perché alcuni sono stati presi dalle carceri di Via Tasso, altri dalle carceri di Regina Coeli, altri rastrellati in mezzo alla strada, alcuni sono stati presi da reparti della Wehrmacht, altri dall'SS, altri dalla Gestapo, altri dalle camicie nere. Alla fine si sono trovati 5 in più, siccome la cosa doveva rimanere segreta, quei 5 non potevano tornare a casa e quindi anche quei 5 sono andati purtroppo a morire. Questi sono i 12 carabinieri, tutte e 12 medaglie d'oro al valor militare, non perché sono morti alle Fosse Ardeatine, ma per quello che avevano fatto prima, cioè avevano fatto parte di quel fronte di resistenza clandestino. Vi vorrei solamente accennare una cosa su Romeo Rodriguez Pereira, tenente. Era tra quelli che erano stati deportati, riesce a scappare a Pordenone. Un altro avrebbe detto: vabbè, mo vedo un attimo dove mettermi, dove nascondermi. Tutto sommato, nascondersi in provincia era un po' più facile. Lui invece decide di tornare a Roma, anche perché lì c'era sua moglie. Viene catturato all'inizio di dicembre del 43 e portato a Regina Coeli. I tedeschi, viene arrestato insieme a Fontana. I tedeschi non sono ben sicuri se questi documenti falsi che due presentano siano veri, siano falsi, chi caspita siano questi due. Fatto sta che le due mogli di Fontana e di Rodriguez Pereira, verso febbraio, trovano la maniera di farli fuggire. Pagano un sottufficiale tedesco che avrebbe dovuto in qualche modo dimenticare la cella aperta e farli fuggire. Questo si prende i soldi, i gioielli e mette in galera anche le due donne. Il presidente Pertini racconta, era carcerato anche lui all'epoca, prima dell'ennesima sua evasione, sei condanne e due evasioni, se ricordo bene, ricorda come di notte Rodriguez Pereira con la moglie si parlassero attraverso perché erano su due bracci diversi, ma davano sulla stessa, sullo stesso cortile, avevano capito che si potevano parlare, quindi di notte si parlavano e si rincoravano l'uno con l'altro. Da un certo giorno in poi la moglie non ha più sentito la voce del marito la sera, perché lui era stato portato alle fosse ardeatine. Lei verrà liberata il 4 aprile. E queste sono le immagini. L'ultimo a essere riconosciuto è questo Calcedonio Giordano, un corazziere, perché ragazzi, alle fosse ardeatine sappiamo benissimo chi sono le 335 vittime, mi pare che poco meno di 10 ancora non hanno una identificazione, perché i corpi non erano ben identificabili, perché al di là del fatto che fossero caduti e 10 e 10 via via sugli altri, tant'è che si ha la quasi certezza che non tutti morirono colpiti dal piombo nazista, poi hanno fatto saltare in aria le cave, quindi immaginate tonnellate di pietre che sono cadute sopra. Le foto che ho visto non sono, insomma, da far vedere, sono abbastanza raccapriccianti. I corpi si erano coesi tra di loro. Un altro di cui vi vorrei parlare così velocemente è questo brigadiere Angelo Ioppi. Viene catturato all'inizio di aprile. È andata bene, si è salvata dalle fosse ardeatine. Non lo so. Per 2 mesi viene torturato, un giorno sì e l'altro pure, in via Tasso. A un certo punto lo tengono legato, quasi incaprettato, per una 50ina di giorni. Immaginatevi come poteva stare. Questo è il referto medico che gli rilasciano quando lo portano via da via Tasso. 3 costole fratturate, 2 molari asportati con pinze da meccanico, 1 labbro spaccato, frattura alla mano sinistra, contusione allo stomaco, contusione al timpano di un orecchio con conseguente emorragia interna, occhio sinistro cieco per trauma, lesione alla testa, frattura a un ginocchio, schiacciamento delle unghie dei piedi e ustione ai piedi mediante una lampada da gasista. La fiamma ossidrica. Tornò in servizio, è chiaramente medaglia d'oro al valor militare, tornò in servizio dopo la guerra, chiaramente dopo che si era rimesso. Ho parlato con suo figlio qualche anno fa e mi ha raccontato questo episodio, ve lo voglio narrare. Era a metà anni 80, un giorno di novembre, dice, pioveva, il padre ormai in congedo, seduto a guardare fuori, un po' pensieroso, e lui gli fa, papà, che c'è? Lui lo guarda, perché attenzione, non ha detto una parola, lo hanno torturato, lui non ha detto una parola di dove si nascondessero gli altri, ecco perché hanno continuato a torturarlo per 60 giorni. E lui risponde al figlio e gli fa, sai, stavo pensando, l'Italia si trovava a una delle tante solite crisi politiche che purtroppo abbiamo, no, abbastanza frequentemente, dice, mica lo so se oggi lo rifarei, se ne sia valsa la pena. Poi dice che l'ha riguardato, ha fatto un mezzo sorriso, ha detto, però per l'arma e per gli italiani sì, lo rifarei, per i carabinieri e per gli italiani lo rifarei. Carabinieri sta a noi, queste sono cose che io dico, dicevo anche al vostro comandante di compagnia che è stato mio allievo ed è per questo che ha fatto da trade union e lo continuo a dire oggi, per quello ci dobbiamo pensare noi a non sporcare questa divisa, da italiani ci dovete pensare voi adesso che siete quelli giovani, noi altri insomma i nostri danni li abbiamo già fatti. E vediamo cosa è successo in Toscana in particolare, no? Siamo seppur di pochissimo in Toscana. Molto importante questa banda guidata prima dal brigadiere Zuddas, poi dal carabiniere Tassi, la banda Tifone, poi banda Tassi, che aveva preso posizione a coprire e a chiudere la sella di Radicofani sulla Cassia. La sella di Radicofani da sempre, dalle discese dei Galli Cimbri e Teutoni a seguire, è sempre stata l'ultima difesa di Roma. È una a un certo punto la Cassia, diciamo così, la Cassia è la via più breve, più dritta, i romani facevano le cose fatte bene, hanno fatto la strada dritta da Roma a Firenze, anzi all'epoca era Fiesole, passando quindi attraverso questa sella di Radicofani, quindi la strada si stringe, si sale, i convogli nazisti devono rallentare, quindi possono essere attaccati dai partigiani che essendo una delle poche bande che aveva un contatto diretto, avevano la radio, quindi potevano parlare con gli americani, davano anche bene le coordinate, gli orari e tutto quanto di quando sarebbero passate i convogli nazisti per poter essere attaccati dall'alto, dal cielo. Purtroppo, durante uno dei tanti rastrellamenti, viene catturato Tassi e viene fucilato. Anche lui, come vedete, dal 15 giugno al 17 giugno, per 2 giorni, affronta interrogatori, torture, non parla e quindi viene fucilato, e medaglia d'oro al valor militare. Insieme a lui mi piace ricordare questo ragazzo. Ora, dovete sapere che spesso i carabinieri organizzavano le loro bande di partigiani da soli dove potevano. Perché? Perché ci si fidava l'uno dell'altro, perché ci si conosceva, perché i tedeschi sapevano bene, i nazifascisti sapevano bene come ottenere le delazioni. Vi ricordate quello che vi dicevo prima, no? Degli ufficiali? Io non me la prendo con te, me la prendo con la tua famiglia e poi vienimi a non dare informazioni. E quindi quando ci si ritrovava tra colleghi ci si fidava di più. Avevano accolto però questo ragazzo che in pratica aveva già vinto il concorso, aveva fatto domanda per diventare carabiniere. L'8 settembre lo aveva trovato in Fieri, doveva partire, non era ancora partito, ma se lo sono preso con loro. Venne rastrellato insieme a Tassi, rimase con lui fino alla fine e venne fucilato insieme a Tassi. Sono sepolti uno vicino all'altro. Peraltro Tassi riuscì a assumersi tutte le responsabilità, quindi convinse i tedeschi che gli altri catturati non c'entrassero nulla, e quelli se la cavarono solamente con l'incarcerazione. Nella brigata V, che operò soprattutto attorno a Firenze e che ha aperto la strada alla Quinta Armata a Firenze, il comandante di questa brigata V, Vittorio Sorani, alla fine si scelse questo giovane carabiniere sardo, Angelino Medde, col suo collega Dante Sbaraglia, come guardie del corpo, perché ne avevano già fatte talmente tante quando erano ancora in servizio da carabinieri, poi alla fine scoperti dovettero darsi alla macchia, e lui, una volta che arrivarono con lui, disse: voi venite con me perché siete due in gamba e mi potete coprire bene le spalle. Effettivamente furono tra gli eroi, diciamo, di quelli che riuscirono in qualche modo ad aprire la strada velocemente ai canadesi, che per primi entrarono in Firenze. E veniamo, non mi ero dimenticato, qualcuno avrà detto: ma come, è passato il 7 ottobre, tutto il 23 settembre e salvo d'acquisto? Non me ne ero dimenticato, ma li ho voluti un attimino staccare proprio per parlare meglio di certe figure. Salvo d'acquisto, io credo che tutti quanti lo conosciate, non fosse altro che per le fiction e via discorrendo. C'è un po', dice, ma Salvo d'acquisto era tra i fucilandi o si è presentato? Allora, lui che era rimasto giovane, aveva 22 anni, ancora poco da compiere, insomma, era giovanissimo, si ritrova con la responsabilità di un paese tutto su di lui. Esplode questa famosa bomba che era stata lasciata lì dai finanzieri, probabilmente era una bomba che i finanzieri avevano sequestrato ai pescatori di Frodo, no? Avevano quindi lasciato lì nella loro vecchia caserma. I tedeschi, con i loro soliti modi gentilissimi, che hanno sempre molto, spostando, questa bomba esplode. Attentato? No, non era stato un attentato, era stata incuria, loro che non avevano visto bene, entrando in una caserma, di cosa potesse esserci. Vogliono degli ostaggi da fucilare se non si fossero presentati. Lui cerca di convincerli in tutte le maniere che la gente del posto non c'entrava nulla e si fosse trattato di un incidente, niente da fare. Alla fine vengono portati tutti quanti sul posto, forse c'è ancora il dubbio, li fucilerà, non li fucilerà, l'occupazione è appena iniziata, ancora non si ha notizia di quello che sono capaci di fare i nazisti. Fatto sta che a quel punto Salvo d'acquisto, mentre lì che viene, alla fine gli dicono: dai una mano pure tu, inizia, vede un attimo come la situazione e dice: vabbè, sono stato io, volete un... se non si fosse presentato si sarebbero salvati tutti? Non credo, sicuramente così non si è salvato lui, o se si crede, diciamo, che si è salvato prima degli altri, no? È arrivato, è in corso il processo di beatificazione, 22 ostaggi sono stati salvati e lui è invece morto. E questa è la motivazione della medaglia d'oro. Fiesole è tutto sommato non distante da qui. C'è una stazione che è un vero e proprio centro di resistenza, fanno diverse azioni, tant'è che a un certo punto il comandante viene anche arrestato, il vice brigadiere Giuseppe Amico, e rimangono i tre giovanissimi carabinieri, Marandola, Sbarretti e La Rocca. Pandolfo è stato fucilato pochi giorni prima, Ciofini, che era insieme a Pandolfo ed era scappato all'ultimo momento, viene fatto allontanare dal comandante per evitargli problemi, e quindi rimangono questi tre. Questi tre ricevono l'ordine dal comandante di nascondere le armi, quelle che loro tenevano anche per la resistenza, e di raggiungerlo a Firenze, dove lui si è unito alla famosa Brigata V. Ma a un certo punto i collegamenti tra Fiesole e Firenze sono chiusi, e cosa succede? Succede che questo tenente dell'SS Hisserich, che già aveva, si era preso 10 ostaggi, dice: la prima cosa strana che succede, li metto al muro e li fucilo. Va alla caserma dei carabinieri, non trova nessuno e dice: questo è un atto ostile, e allora li fucilo. Riescono ad avvertire questi tre giovanissimi, se voi vedete le foto da vicino veramente, e poi vedete, ragazzi, all'epoca un ventenne era appena uscito di casa, mica come voi che a 15 anni già girate il mondo, questi veramente erano per la prima volta usciti di casa quando erano venuti a fare il corso per carabiniere. Loro sono nascosti nel teatro romano, nei ruderi romani, vengono a sapere di quello che può succedere. Vedete, se la figura di Salvo d'Acquisto è importante, ma lui ha deciso per se stesso, questi sono in tre. Nessuno dei tre, bastava che uno dei tre dicesse: oh, ma questi ci ammazzano, ma andiamo, ma rimaniamo qui, dai, facciamo finta che non ci è arrivato voce, non c'è, siamo in attesa di ordini, ci hanno ordinato di arrivare a Firenze. Di scuse ne avrebbero potute trovare tantissime, e invece si presentano i tedeschi, ben sapendo, adesso è passato più di un anno di occupazione, sanno bene quello che potrà accadere, per cui si presentano, ed effettivamente dopo essere stati per un'oretta interrogati vengono tutte e tre fucilati al grido anche loro di viva l'Italia. Questa è un'immagine presa da una fiction che riguardava loro, uscita proprio nel 2014 per il bicentenario dell'arma dei carabinieri. Tutto sommato, una volta tanto, una fiction fatta abbastanza bene, perché di solito ci sono degli strafalcioni storici assurdi. E questo è il monumento che li ricorda. Se voi aprite questa tenaglia, perché sembra una tenaglia che cerca di sbriciolare una fiamma, se voi l'aprite viene fuori una svastica, è stata fatta apposta. Cioè una svastica che cerca, prova a stringere questa fiamma, la fiamma è il nostro simbolo, ma non riesce. E come vi dicevo, parliamo un attimo di Albino Badinelli. Nel 44 è di stanza in provincia di Parma, la sua stazione viene attaccata, non sa più che deve fare, rimane da solo, gli dicono: guarda, tornatene a casa, ti faremo sapere. Pensate a che livello di disorganizzazione ci fosse in quel momento, per cui lui torna a casa e alle porte di Genova e dà una mano ai genitori nei lavori dei campi, ma lì l'attività resistenziale è molto molto attiva, per cui a un certo punto questo maggiore della Monterosa, la Monterosa era uno dei battaglioni della Repubblica Sociale Italiana, fa un bando e dice: se tutti i giovani sbandati che sono nella resistenza, tutti i disertori e tutto, non si presentano, io ucciderò degli ostaggi e darò fuoco al borgo di Santo Stefano d'Aveto. E Albino dice: lui non c'entrava niente, non era tra i resistenti, quantomeno non direttamente, non in maniera in prima battuta, però si presenta, dice: mi spiegherò, mi capiranno, mi hanno visto tutti che lavoro nei campi con i miei genitori, come finalmente se ne vede uno, questo non ci pensa due volte, alla fucilazione, non gli consente neanche di farsi l'ultima confessione. Viene accompagnato da questo monsignore lungo il tragitto verso il cimitero, lo mettono davanti al muro lì al cimitero e lui gli dice ricordi padre che li perdono, e dirà anche le parole di nostro Signore, no? Perdonali padre perché non sanno quello che fanno, mentre sta per essere fucilato. Questa è la lapide sulla strada dove si trova sia la scuola che la caserma dei carabinieri che lo ricorda. E il suo nome è uscito fuori perché? Perché prima del sinodo del 2018, il sinodo dei giovani, Papa Francesco ha chiesto ai vescovi: mi tirate fuori qualche storia di giovani da presentare come esempio, ma qualcosa che sia meno conosciuta, no? A livello nazionale, internazionale. E il vescovo di Genova dice: noi qua abbiamo questo ragazzo carabiniere che si è sacrificato, perché poi in realtà è bastato il suo sacrificio per non far accadere nulla né agli ostaggi né al paese di Santo Stefano d'Aveto. E nel 2017 il presidente Mattarella ha insignito la sorella, che era ancora in vita, non so se adesso sia ancora in vita, della medaglia d'oro al merito civile. E arriviamo all'ultimo capitolo, diciamo così, quelli che si sono comportati da carabinieri, cioè da uomini, perché sotto questa divisa all'epoca c'erano solo uomini, oggi ci sono uomini e donne. All'epoca era, non c'era il servizio militare per le donne, quindi eravamo solamente uomini. Beh, hanno fatto la scelta, come vi dicevo, questa veramente è stata la scelta tra la legge, c'erano le leggi razziali, e la giustizia, che era quella di salvare delle persone, degli esseri umani. Nel novembre del 42 la zona libera di Francia, la cosiddetta Francia di Vichy, viene occupata. Noi prendiamo la Corsica e diciamo la Provenza, la parte più vicina all'Italia. In questo frangente viene mandato il 10° battaglione carabinieri, tra i cui ufficiali c'è questo capitano Massimo Tosti, il quale si mette in contatto, entra in contatto con il console di San Marino, un banchiere, e insieme a lui cominciano a organizzare la fuga dei cittadini di religione ebraica del luogo, ma anche che arrivavano via via dall'Italia, perché si era sparsa la voce che lì c'era la possibilità di passare in Svizzera. Una volta in Svizzera, paese neutrale, tana libera tutti, sono libero, sono salvo. E alla fine saranno circa 4.000, vedete, francesi, olandesi, belgi, che chiaramente erano scappati da Olanda e Belgio, si erano rifugiati. Non che la Francia di Vichy fosse molto tenera con gli ebrei, ma quantomeno non era proprio territorio nazista, non era controllato direttamente dai tedeschi. Alla fine si calcola siano stati circa 4.000. Quando siamo venuti a sapere di quello che ha fatto questo capitano, mettendo a repentaglio anche la propria famiglia, perché se l'SS lo avessero scoperto, arrestavano pure la sua famiglia. Quando il figlio, mettendo a posto le cose del padre, è venuto a mancare, ha trovato le lettere di questi cittadini ebrei, francesi, italiani, via dicendo, che lo ringraziavano. Non solo, lo ringraziavano anche perché gli avevano consegnato i loro beni, i loro averi, e lui alla fine della guerra glieli aveva restituiti. Tanti avevano fatto, sì, della assistenza, ma come si suol dire, un po' pelosa, no? Nel senso che si erano comunque fatti pagare. Lui invece ha restituito anche quello che gli avevano dato. E secondo me la cosa più bella però è che non se ne è vantato in giro. Bella perché lo ha fatto veramente credendoci, non per avere qualche premio. Nel 2019 è uscito questo libro che appunto ricorda la sua figura. Il brigadiere Bruno Pilat, che comanda la stazione di Aprica, dove arrivano dei cittadini croati di religione ebraica. Aprica non è tanto lontana dalla Svizzera. Li soccorrono, li tengono lì, poi dopo l'8 settembre, prima o poi qua arrivano i nazisti. E allora via a farli scappare, e si organizzano con il prete, con i colleghi della finanza, si fanno aiutare da dei contrabbandieri, si può dire, chiaramente perché i contrabbandieri sapevano bene quali fossero i posti migliori per passare dall'altra parte, no? Quindi una volta tanto li hanno utilizzati per fare del bene, e gli ultimi addirittura sono scappati mentre i tedeschi entravano in città, nel paese. Un brigadiere dei nostri e uno della finanza portavano via le ultime due famiglie su per i sentieri dei contrabbandieri per portarli in salvo in Svizzera. Poi si dette anche lui alla resistenza, venne catturato, fu deportato in Germania, tornò e riprese a fare la sua solita vita di comandante di stazione, e insignito anche lui di medaglia d'argento al merito civile alla memoria. E infine il maresciallo Osman Carugno, eccolo qua, che insieme, questa è la pensione Speria utilizzata in seguito, nella zona di Bellaria arrivano anche lì ebrei, croati, italiani, così, dicono che stanno fuggendo da Bari dove c'è la guerra, stanno scappando dal sud Italia. Questo Giorgetti, che è il proprietario di questo albergo, fiuta che c'è qualcosa che non va e si rivolge al maresciallo dei carabinieri. Evidentemente c'era un'amicizia tra i due, si conoscevano, sapevano quali fossero i sentimenti, e quindi insieme si danno da fare per nascondere in giro per tutto il territorio, in maniera da nascondere due persone da una parte, una dall'altra, due dall'altra, e avrebbero dato meno dell'occhio, non che nuclei familiari interi tutti quanti insieme, e li nascondono un po' per tutta la zona. Tenete conto che, ecco, questo è uno dei documenti falsi che preparava il maresciallo Carugno per farli passare, diciamo, per chi non fossero. Tenete conto che Giorgetti, quindi il proprietario dell'albergo, è stato il primo italiano riconosciuto giusto fra le nazioni. Carugno nell'85 è stato il primo carabiniere riconosciuto giusto fra le nazioni, e questo è il momento in cui la vedova nell'85 appunto riceve questo diploma di giusto fra le nazioni. Il 25 aprile del 45, con questo stiamo chiudendo, questo è l'ordine del giorno che il comandante generale dell'epoca emanò per dire ai carabinieri che erano rimasti a nord, che si erano nascosti o che erano rimasti, perché tanti sono rimasti comunque nelle stazioni, come abbiamo visto prima, per fare un po' da cuscinetto tra la barbarie nazifascista e i cittadini, perché per loro quello era importante, quello, il servizio al cittadino, anche nel più piccolo paese, quello che cerchiamo di fare ancora oggi. E questo è, come vedete, l'ingresso. Io spero che si noti il sorriso di questo carabiniere, un sorriso soddisfatto di chi ha fatto il proprio dovere, di chi si vede circondato dalla gioia degli italiani, perché quando gli italiani sono contenti siamo contenti anche noi, insomma. E questa è la motivazione appunto della medaglia d'oro al valor militare che il presidente Pertini ha voluto concedere alla bandiera dell'arma dei carabinieri, che dà i numeri, ma come ha detto, i numeri li ha citati prima l'amico colonnello Claudio Rubertà, ma ragazzi, al di là di quei 2735 caduti ci sono 2735 persone con famiglie, con figli, con genitori, che per tanto tempo non hanno saputo. Voi immaginatevi, i genitori di Badinelli lo hanno visto praticamente fucilare sotto casa, i genitori di Salvo d'Acquisto, la mamma di Salvo d'Acquisto ha saputo di quello che era successo al figlio un anno dopo che Roma era stata liberata, si presentò a Roma per sapere che fine avesse fatto il figlio, perché nessuno glielo aveva detto. È la stessa cosa che io dico sempre quando nelle mie lezioni parlo, no, del terrorismo o della mafia. Dietro a quelle persone, a quelle vittime, ci sono delle famiglie che un giorno non hanno visto tornare, delle bambine che non hanno visto tornare il loro papà, delle mogli che non hanno visto tornare i loro mariti, delle mamme che non hanno visto tornare i loro figli. Io sono convinto che questi 2735, se oggi fossero qui e vedessero la seppur sparuta presenza dei ragazzi, direbbero, come disse Ioppi, ne è valsa la pena. Grazie.
Grazie e a presto.